Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Ferrari Sinibaldi nel 2010. Mitologia e Dei, dell'antico Egitto di Massimo Dall'Agnola, è un volume di divulgazione storico-religiosa dedicato ai miti egizi e alle forme con cui gli antichi egizi rappresentavano il divino. L'opera, di 320 pagine, non tratta la mitologia come una semplice raccolta di racconti pittoreschi. Muove invece dall'idea che i miti forniscano una giustificazione sacra alle azioni degli dei e ai riti che ne derivano. Il suo oggetto è quindi il nesso tra narrazione mitica, simbolismo e pratica religiosa. Il libro propone un percorso attraverso una civiltà descritta come profondamente intrisa di simboli, nella quale divinità, immagini, culti e concezioni dell'ordine cosmico concorrono a formare un immaginario complesso. Una seconda parte è dedicata a un repertorio alfabetico delle divinità egizie, pensato per restituire, pur riconoscendone le lacune documentarie, un quadro ampio delle figure divine note. Il volume si rivolge soprattutto a lettori interessati all'Egitto faraonico, alla storia delle religioni e all'archeologia culturale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il mito come fondamento sacro dei riti e delle azioni divine. Il punto di partenza dichiarato del volume è una definizione funzionale della mitologia. Essa è la giustificazione consacrata delle gesta degli dei e dei riti che ne conseguono. Questa prospettiva è importante, perché sposta l'attenzione dal mito inteso come favola antica al mito come linguaggio religioso. Un racconto sulle divinità non vale soltanto per ciò che narra, rende intelligibile e legittimo un gesto rituale, un'immagine di culto o una determinata concezione dell'ordine del mondo. In tale quadro, la religione egizia non può essere separata nettamente dalle sue narrazioni sacre, poiché il rito rinvia a precedenti divini e il mito conferisce al rito un significato che eccede l'atto materiale. Il libro sembra dunque orientare il lettore a chiedersi non semplicemente chi siano gli dei, ma quale funzione svolgano le loro vicende nell'universo simbolico egizio. È una chiave di lettura utile anche sul piano metodologico, evita di sovrapporre alla cultura faraonica l'idea moderna di una mitologia organizzata, come un canone narrativo uniforme. Le fonti antiche, le pratiche locali e le diverse epoche possono infatti restituire immagini plurali del divino. L'accento sul legame tra gesti divini e riti permette perciò di leggere le divinità come presenze attive nell'interpretazione religiosa dell'esperienza, non come un elenco isolato di nomi e attributi. Secondo, il simbolismo come chiave per comprendere l'immaginario egizio. Dall'Agnola presenta l'antico Egitto come un mondo letteralmente intriso di simbolismo. Il rilievo di questa impostazione consiste nel ricordare che, in una cultura religiosa antica, forme visive, animali sacri, nomi divini, luoghi di culto e gesti cerimoniali possono veicolare significati connessi tra loro. Il simbolo non è un ornamento aggiunto a una credenza già compiuta. È uno strumento attraverso il quale la credenza prende forma e diventa comunicabile. Per il lettore, questo richiede un approccio più attento di quello basato sulle equivalenze rapide. Per esempio, ridurre una divinità a una sola funzione, fissa o interpretare un'immagine secondo categorie contemporanee. Le forme del sacro egizio acquistano senso nel loro contesto rituale e cosmologico e possono assumere più livelli di significato, senza essere per questo contraddittorie. Il volume si distingue quindi per un taglio che invita a considerare la mitologia come una fenomenologia variegata, una rete di manifestazioni religiose, piuttosto che una serie lineare di episodi. Tale impostazione offre un beneficio concreto a chi studia o visita raccolte archeologiche. Consente di guardare rappresentazioni e riferimenti alle divinità non soltanto come dati iconografici, ma come elementi di un sistema simbolico. Al tempo stesso, l'enfasi sulla complessità mette in guardia dalla pretesa di attribuire a ogni segno una traduzione univoca e definitiva. Terzo, una visione non riduttiva del pantheon pluralità di dei e tradizioni. La presenza di un elenco alfabetico delle divinità nella seconda parte dell'opera risponde a un'esigenza pratica orientarsi nella grande quantità di figure divine dell'antico Egitto. Tuttavia, il valore di un simile repertorio non risiede soltanto nella consultazione rapida. Mostra anzitutto quanto il pantheon egizio sia esteso e quanto sia inadeguato immaginarlo come una struttura semplice, rigidamente gerarchica e identica in ogni luogo e periodo. Le divinità costituiscono un accesso privilegiato all'immaginario religioso, ma non esauriscono da sole la religione. La loro comprensione richiede di tenere presenti culti, immagini, tradizioni e significati simbolici. L'organizzazione alfabetica è quindi complementare al percorso interpretativo proposto nella parte iniziale. Da un lato offre una mappa di riferimento, dall'altro evita che la mappa venga scambiata per il territorio. In termini di uso, il lettore può passare dalla discussione generale su mito e rito alla verifica di una figura divina incontrata in testi, musei o altre letture. Il libro segnala, inoltre, che quanto sappiamo conserva relative lacunosità. Questo avvertimento è essenziale: le conoscenze sul mondo religioso egizio dipendono da testimonianze storiche parziali e da contesti spesso differenti. Riconoscere tali limiti non indebolisce la ricostruzione, ma rende più rigoroso il rapporto con le fonti e con le inevitabili incertezze dell'interpretazione. Quarto, miti egizi come accesso alla religione vissuta, non solo alla narrativa antica. La classificazione del volume nell'ambito della storia del mondo antico e dell'archeologia chiarisce che il suo interesse non è esclusivamente letterario. I miti egizi vengono affrontati in rapporto alla religione e alle sue manifestazioni, dunque come strumenti per avvicinarsi al modo in cui una civiltà antica organizzava simbolicamente il rapporto tra umano, divino e ordine del mondo. Questa scelta ha una conseguenza rilevante: leggere la mitologia egizia soltanto alla ricerca di una trama continua, comparabile a un moderno manuale di racconti, rischia di lasciare in ombra il suo uso culturale. Il volume invita invece a considerare il mito nella sua capacità di fondare pratiche e significati. Ciò è particolarmente utile per chi proviene da un interesse archeologico o storico-artistico reperti. Iscrizioni e immagini religiose possono essere situati entro un orizzonte concettuale più ampio, senza pretendere che ogni oggetto fornisca da solo una spiegazione completa. La prospettiva proposta contribuisce anche a evitare l'esotizzazione dell'Egitto antico. L'attenzione ai simboli e ai riti restituisce infatti una religione strutturata, dotata di logiche proprie, anziché una galleria di divinità ibride o di curiosità funerarie, poiché le informazioni disponibili non permettono di ricostruire nel dettaglio l'articolazione dei capitoli. Il tratto verificabile è proprio questa finalità generale: presentare la mitologia come parte integrante dell'immaginario e delle pratiche religiose egizie. Infine, un testo di orientamento tra completezza documentaria e lacune delle fonti. Uno degli aspetti più responsabili dell'impostazione del libro è la cautela con cui viene presentato il repertorio delle divinità esso mira a offrire. Quanto di più completo sia oggi conoscibile dell'immaginario religioso egizio, ma senza nascondere le lacune. in un argomento che attrae facilmente semplificazioni. Questa precisazione ha un peso sostanziale. L'antico Egitto copre una durata storica molto ampia e la documentazione non è né uniforme né completa. Inoltre, le forme religiose possono variare secondo periodi, centri di culto e tradizioni. Un buon strumento introduttivo non dovrebbe quindi promettere certezze assolute, dove le fonti consentono soltanto ricostruzioni prudenti. Il volume sembra collocarsi precisamente in questa funzione, offrire una base ampia per l'orientamento. Mantenendo visibile il carattere storico e incompleto delle conoscenze disponibili. Per il lettore non specialista, ciò favorisce un uso più critico delle informazioni. Una voce alfabetica può servire a identificare una divinità, ma va compresa alla luce del più vasto rapporto tra mito, rito e simbolismo. Per chi è già interessato alla materia, l'apparato di consultazione può diventare una soglia verso approfondimenti ulteriori su testi, contesti archeologici e storia dei culti. Il punto di forza non è dunque una pretesa enciclopedica definitiva, bensì l'equilibrio tra accessibilità, ampiezza del panorama e riconoscimento dei limiti interpretativi. In conclusione, Mitologia e dei dell'Antico Egitto è indicato per lettori italiani che desiderano una guida introduttiva ma strutturata alla religione egizia. Appassionati di civiltà faraonica, studenti alle prime armi, visitatori di musei archeologici e lettori interessati alla storia comparata delle religioni. Può risultare utile anche a chi conosce già alcuni nomi celebri del Pantheon e vuole collocarli in un quadro meno frammentario. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'imparare a non separare artificialmente dei, miti, simboli e riti. Questa lente rende più leggibili le manifestazioni religiose dell'antico Egitto e riduce il rischio di trattarle come una semplice collezione di immagini enigmatiche o racconti curiosi. Rispetto a molte introduzioni divulgative concentrate soprattutto sulle singole divinità o sulle trame mitiche più note. Il tratto distintivo del volume è l'esplicito nesso fra mito e pratica rituale, unito alla scelta di affiancare un percorso interpretativo a un elenco alfabetico delle divinità. Le due componenti rispondono a esigenze diverse. La prima fornisce criteri per comprendere il simbolismo religioso. La seconda aiuta a orientarsi nella pluralità delle figure divine. La dichiarata attenzione alle lacune della conoscenza costituisce inoltre un pregio metodologico, perché mantiene il discorso entro limiti documentariamente prudenti. Non va considerato, sulla base delle informazioni disponibili, un'edizione specialistica delle fonti o un trattato accademico esaustivo. È piuttosto un volume di sintesi e consultazione che punta a rendere accessibile la complessità dell'immaginario egizio senza ridurla a formule semplicistiche. Se vuoi supportare dal 039 Agnola Massimo, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!